Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata di Oltre le Barriere. Io sono Andrea Ferrero e qui con me Andrea Mameli.
Ciao.
Questa puntata ruoterà intorno allo sport paralimpico. Un po' di tempo fa abbiamo incontrato qui a Cagliari Luca Pancalli, presidente nazionale del Comitato Paralimpico, con il quale abbiamo un po' chiacchierato su disabilità e sport.
Sì, sull'importanza dello sport, l'importanza inclusiva che lo sport ha rispetto a bambini, bambine, ragazzi, ragazze di tutte le età e in tutte le condizioni sociali, fisiche e psichiche, perché abbiamo delle possibilità tutti di fare sport, divertirci e crescere.
Esatto, lo sport come mezzo per superare molte barriere e molti pregiudizi. Quindi benissimo, ascoltiamo l'intervista. Siamo con Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano. La prima domanda che ti vorrei fare è questa. Alcuni anni fa Paolo Villaggio disse in una trasmissione radiofonica, in un intervento, che guardare persone con disabilità che fanno sport ad alti livelli, quindi le Paralimpiadi, gli metteva molta tristezza.
Ecco. Sì, mi ricordo perfettamente quell'affermazione di Paolo Villaggio. Eravamo a Londra 2012, la Paralimpiade della svolta sotto il profilo della comunicazione, dell'impatto sulla società civile, non soltanto in Inghilterra ma anche nel nostro paese, la prima volta di 18 ore di diretta giornaliere della nostra televisione, la RAI, insomma una cosa bella grande, offuscata da una dichiarazione che insomma all'epoca commentai, lascia il tempo che trova, si commenta da sola, poi io non amo le polemiche, a volte le cose vanno prese per la bocca da cui escono, fu una cosa che ci offese molto, ma insomma abbiamo guardato avanti.
Ecco, invece lo sport paralimpico può essere visto viceversa come una di quelle cose che fanno dare più bellezza del vivere, del vedere, del sentire, ma anche del fare sport in qualunque condizione.
Ma allora, a mio modo di vedere, la sintesi dello sport paralimpico, della grande famiglia paralimpica, è esattamente nella dimostrazione che nel momento in cui si mettono ragazzi e ragazze disabili nelle condizioni di poter esprimere le loro abilità, e questo lo si fa utilizzando uno strumento, un grimaldello in chiave comunicativa e narrativa che è quella dello sport, i ragazzi e le ragazze tirano fuori il meglio di sé, diventano protagonisti del loro gesto sportivo, diventano protagonisti della loro scelta di vita sportiva, e in fondo in questo noi tentiamo di contagiare tra virgolette virtuosamente la società, tentare di smuovere la cultura del paese, perché se noi mettessimo nella quotidianità tutte le persone disabili nelle condizioni di esprimere le proprie opportunità, immagino nei percorsi formativi di integrazione scolastica, lavorativi eccetera, probabilmente avremo un paese migliore, anzi sicuramente avremo un paese migliore. Quindi lo sport come metafora di vita, lo sport come strumento.
All'interno del movimento ci sono persone che spiccano di più, come Bebevio, come Zanardi. Ecco, quanto sono importanti queste persone nel movimento paralimpico? La loro visibilità?
Ma è evidente che la visibilità è fondamentale. Di Bebe, di Alex hanno storie straordinarie che hanno avuto, come dire, la possibilità di coincidere con quello che si era seminato negli anni precedenti. Quindi abbiamo avuto un allineamento perfetto dei pianeti. La comunicazione che si era accorta di noi, la comunicazione che aveva scoperto quanto fosse meraviglioso il mondo paralimpico, e poi su questa strada grandi campioni di comunicazione, di visibilità, ma accanto a loro a tutti quanti. Cioè, a me dispiace sempre, da come dire, rappresentante del movimento, che si dimenticano tutti gli altri che magari non hanno avuto la medesima notorietà e che sui campi di gara, nella quotidianità, nei percorsi faticosi per arrivare a dei risultati, magari qualcuno ne parla di meno, ma noi abbiamo oramai un team di ambasciatori dello sport paralimpico straordinari che sanno comunicare a tutti i livelli in tutti i contesti, ciò che vuol dire cadere e rialzarsi, ciò che vuol dire guardare allo sport come uno strumento, ciò che vuol dire guardare allo sport come un diritto. Ecco, io credo che nessuna esclusa, a partire dai più visibili ai meno visibili, sono assolutamente convinti di questo e svolgono straordinariamente il loro ruolo.
Invece per le persone meno visibili, persone qualunque che incontrano delle difficoltà e possono con lo sport paralimpico invece trovare una loro dimensione, che consigli possiamo dare per queste persone o per i loro genitori o chi li accompagna?
Ah, non bisogna aver paura, bisogna essere curiosi, bisogna capire che le attività fisico-motorie e sportive non necessariamente debbano diventare agonismo sfrenato per tutti. Insomma, se noi guardiamo pure alle percentuali tra virgolette tra le persone normodotate, tra quelle che fanno attività fisico-motorie soltanto per occupare del tempo libero e quelli che arrivano alle Olimpiadi, insomma la percentuale è evidente, lo stesso nel nostro movimento, però è importante perché uscire di casa per occupare in maniera sana il proprio tempo libero fa bene non soltanto ai normodotati, fa bene anche alle persone disabili, significa vivere un momento, se volete, anche di riabilitazione fisica non sanitarizzato, quindi non in un contesto sanitario, significa psicologicamente viverlo insieme agli altri in una comunità sportiva e territoriale dove a quel punto l'inclusione e l'integrazione la fa da maestro, quindi significa tanto cose. Per questo io mi batto oramai da anni e anni e anni affinché lo sport sia oggettivamente visto come pezzo delle politiche pubbliche di un paese, un investimento su quello che io definisco il welfare attivo del paese.
Molto spesso si può fraintendere, però comunque questi atleti paralimpici sono atleti e sportivi a tutti gli effetti, che si impegnano, si allenano e fanno sacrifici come gli atleti normodotati.
Ne fanno pure di più, se è per questo, perché spesso e volentieri c'è difficoltà a trovare degli impianti accessibili, e non mi riferisco soltanto a barriere architettoniche, sensoriali, ma anche spesso all'incapacità di accoglienza di quelle che sono e di risposta alle esigenze di un ragazzo disabile più o meno grave. Fanno fatica perché ovviamente si arriva allo sport, salvo chi magari ha una patologia dalla nascita, si arriva allo sport in epoca più tarda, quindi magari la difficoltà di conciliare il lavoro dove magari esiste con l'attività sportiva, non hanno permessi retribuiti, spesso i nostri che lavorano partono per le Paralimpiadi o per le loro manifestazioni internazionali chiedendo permessi non retribuiti o utilizzando tutte le loro ferie, cioè quindi sono tante cose, no? Non ultimo anche gli ostacoli di carattere economico. Oggi iniziare un'attività sportiva per un ragazzo disabile significa comunque dotarsi di un ausilio, sia esso tecnico o umano, tipo le guide per i ragazzi non vedenti, serve un ausilio, serve qualcuno quindi che nel caso dei non vedenti si dedichi all'atleta occupando il proprio tempo, perché non puoi correre senza guida, non puoi saltare, non puoi far nulla, e ausili di carattere tecnico che spesso hanno un costo notevole. Per cui io credo che, al di là che nessuno penso abbia più il dubbio sul fatto che gli atleti paralimpici siano assolutamente atleti con la maiuscola, però certamente a mio modo di vedere fanno ancora troppi sacrifici in più rispetto ai loro colleghi normodotati.
Siete soddisfatti della presenza nei media, radio, TV, e giornali e web? Per quanto riguarda lo sport paralimpico?
Ma vedi, allora su questo io vengo da lontano, perché ho un percorso ormai quasi di 37 anni da atleta prima e dirigente dopo, e quindi so da dove vengo, so quello per il quale abbiamo lavorato negli ultimi 15 anni e so quello che abbiamo ottenuto, e guardo il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto, cioè rispetto al passato oggettivamente c'è un'attenzione che è profondamente cambiata, in termini qualitativi. Si sono persi degli atteggiamenti solidarpietistici che magari caratterizzavano l'attenzione nei nostri confronti negli anni addietro, oddio, ancora oggi qualche scivolone c'è, però di massima nel mondo della comunicazione ha fatto breccia la consapevolezza della normalità anche nell'attenzionare questa dimensione. Naturalmente si può fare sempre molto di più, questo fa parte del gioco, però oggettivamente continuo a vedere il bicchiere mezzo pieno.
Vabbè, in radio i numeri vanno sempre un po' così, però in Italia quante persone con disabilità sono nello sport paralimpico?
Ma guarda, allora, proprio in questi giorni noi abbiamo, partendo dal Festival della Cultura Paralimpica che abbiamo celebrato qualche mese fa, peraltro nobilitato dalla presenza del nostro Presidente della Repubblica Mattarella, è nato un incontro con l'Istat, l'attuale commissario, e stiamo proprio con l'Istat mettendo in piedi un, come dire, uno studio importante affinché dai numeri generici si possa arrivare ad un'indagine più approfondita, che serve a noi come movimento per tentare di capire come indirizzare le nostre strategie di politiche pubbliche per diffondere lo sport fra le persone disabili. Oggi, sai, i dati ci dicono 4 milioni di persone disabili, no? Si parte da dati che però sono come dire, agglomerati. Là dentro ci sta mia madre che ha 84 anni e naturalmente a una certa età si diventa disabile per tutta una serie di patologie, ci sto io da quando avevo 17 anni, e si capisce come non possono tenersi insieme ed essere utili questi numeri, perché i numeri devono servire a indirizzare le politiche pubbliche del paese sia nella dimensione sociosanitaria che in quella sportiva. Per cui a noi serve sapere molto di più dove, qual tipo di disabilità motoria, fisica o sensoriale, in quali province e con quali, per tentare di matchare i dati poi con le infrastrutture sportive, le società sportive, e vedere di rendere la nostra azione sempre più efficace e pervasiva. Oggi ti devo dire, tesserati che in qualche modo fanno riferimento al mondo paralimpico, parliamo di 80.000 praticanti, ma secondo me sono molti più, perché poi il tesseramento viene nel momento in cui si vuole partecipare a una competizione, ma quanti disabili magari lo fanno perché hanno scoperto l'handbike piuttosto che vanno a correre con la propria fidanzata, moglie o il proprio amico la domenica. Quindi noi dobbiamo riuscire a intercettare, avere una, un tempo avevamo le lastre, poi siamo passati alle tacche, adesso serve una risonanza magnetica di quello che avviene nel paese.
Io ho un'ultima domanda riguardo la dimensione culturale di questo fenomeno, che va oltre a questo punto l'occupare il tempo libero o ambire ad ottenere dei successi, ma rappresenta anche uno stimolo culturale per tutti nel nostro paese e nel mondo.
Ma guardate, la risposta ve la date da soli, nel senso, basta guardare quello che è successo in Italia, cioè sarebbe mai stato immaginabile che il nostro paese in prime time il pomeriggio fosse affidata alla conduzione di una trasmissione televisiva a una ragazza come Bebe che si smonta le protesi e ci gioca davanti al pubblico del pomeriggio? No, perché avrebbe potuto suscitare, no, scompensi nel l'anima e qualche pianto. Oggi è successo, e se tutto questo sta succedendo è successo, è perché il mondo paralimpico ha rappresentato da Londra in poi, ma grazie a un lavoro che stiamo portando avanti oramai da 15 anni, forse qualche anno in più, uno tsunami nel paese. In fondo l'immagine degli atleti paralimpici è un'immagine positiva, ripeto, tornando da dove eravamo partiti, l'immagine di ragazzi ai quali è stata data un'opportunità nello sport di esprimere le loro abilità. Cosa succederebbe se a tutti i ragazzi di questo paese, ragazze e ragazzi disabili, fosse data la medesima opportunità nelle loro paralimpiadi quotidiane ai fini inclusivi e di integrazione? Ecco, io questo sottolineo, fermo restando che poi bisogna sempre ricordarsi che ci sono sempre e ci saranno purtroppo ragazzi e ragazze che non potranno mai praticare un'attività sportiva per disabilità molto severe e gravi, e in questo caso se lo sport può essere utile per tenere accesi i riflettori sui loro diritti che vengono costantemente non rispettati e inevasi nel nostro paese, noi come mondo sportivo ne saremo ben felici.
Le faccio l'ultima domanda, velocissima. Secondo lei l'atteggiamento dei normodotati è cambiato rispetto a chi ha disabilità nel nostro paese? Anche grazie allo sport paralimpico.
Ma allora io ti dico, per questo dicevo, sono 37 anni che vivo su una carrozzina e qualcosa è cambiato. Naturalmente poi il nostro è un paese a macchia di leopardo, ci sono delle sacche, delle realtà dove si fatica maggiormente rispetto magari alla grande città, dove c'è un disinteresse assoluto nei confronti di chiunque ti passa vicino per la strada, no? Però ecco, nella grande metropoli un tempo si giravano a vedermi in carrozzina, oggi sono inesistente. Ora non so cosa sia meglio dal punto di vista, come dire, della comunità di un paese, però sta di fatto che è cambiato molto, perché oggi non si associa più la carrozzina piuttosto che il bastone di un ragazzo non vedente, piuttosto che la protesi di una ragazza, non si associa più per forza a un poveretto che deve essere assistito. Insomma, abbiamo visto modelle amputate a Miss Italia, abbiamo visto ragazze assolutamente aggraziate, graziose e belle, che non hanno paura di mostrarsi con il loro corpo, con le protesi, e questo vuol dire tanto, significa che stiamo cambiando e stiamo rappresentando creando una rivoluzione culturale nel paese, lenta, silenziosa, ma tale è.
C'è tempo per un'ultima battuta di 30 secondi sulla Sardegna in questa realtà di sport paralimpico.
La Sardegna ha sempre rappresentato una terra molto, molto generosa in termini di atleti che poi insomma sono arrivati alle Paralimpiadi, molti dei quali li ho conosciuti e con i quali stiamo ancora lavorando insieme, insomma si è mantenuto un rapporto d'amicizia. È una terra che vede un comitato regionale paralimpico che sta oggettivamente lavorando molto bene, soprattutto quel coinvolgimento del mondo della scuola che è fondamentale proprio per quella rivoluzione culturale a cui facevo cenno, che non significa soltanto sottolineare le necessità di integrazione e inclusione dei bimbi disabili nella scuola, che è sacrosanto, legittimo, ma oramai fa parte del DNA della scuola italiana, anche se con mille contraddizioni e mille difficoltà, ma significa tentare di intercettare quelli che saranno i cittadini un domani, tutti quei bimbi e bimbe normodotate che devono capire che la società in cui vivranno è una società fatta di diversità e dove la diversità deve essere vista come una risorsa e non come una negatività.
Grazie.
Okay. Grazie per l'intervista, grazie. Veramente molto bella.
Grazie
per aver partecipato oltre le barriere.
Grazie.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.